Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano,
capitolo 5,
27 agosto 1944. Nascita di Maria. Vedo Anna uscire nell'orto giardino. Si appoggia al braccio di una parente certo, perché le somiglia. È molto grossa e pare affaticata forse anche dall'afa, proprio simile a questa che accascia me. Per quanto l'orto sia ombroso, pure l'aria vi è rovente, pesante. Un'aria da tagliarsi come una pasta molle e calda, tanto è densa, sotto uno spietato cielo di un azzurro che la polvere sospesa negli spazi fa lievemente fosco. Da molto deve esserci siccità, perché la terra, dove non è irrigata, è letteralmente ridotta a polvere finissima e quasi bianca, di un bianco lievemente tendente ad un rosa sporco, mentre è marrone rosso scuro, per essere bagnata al piede delle piante o lungo le brevi aiuole dove crescono filari di ortaggi, e intorno ai rosai, ai gelsomini, ad altri fiori e fioretti che sono specie sul davanti e lungo una bella pergola che taglia per metà il brolo sino al principio dei campi, ormai spogli di biade. Anche l'erba del prato, che segna la fine della proprietà, è arsiccia e rada. Solo ai margini di esso, laddove è una siepe di biancospino selvatico, già tutto tempestato dei rubini dei piccoli frutti, l'erba è più verde e folta, e là, in cerca di pastura e d'ombra, sono delle pecorelle con un piccolo mandriano. Gioacchino è intorno ai filari e agli ulivi. Ha con lui due uomini che l'aiutano, ma, per quanto anziano, è svelto e lavora con gusto. Stanno aprendo delle piccole chiudende ai limiti di un campo per dare acqua alle piante assetate. E l'acqua si fa strada gorgogliando fra l'erba e la terra arsa e si stende in anelli che per un momento paiono di un cristallo giallastro e poi sono solo anelli scuri di terra umida intorno ai tralci e agli ulivi stracarichi. Lentamente Anna, per la pergola ombrosa, sotto la quale api d'oro ronzano, ghiotte dello zucchero di acini biondi, va verso Gioacchino, che quando la vede le si affretta incontro. Fin qui sei giunta. La casa è calda come un forno, e tu ne soffri. L'unica sofferenza di questa mia ultima ora di gravida. La sofferenza di tutti, uomini e bestie. Non ti accaldare troppo, Gioacchino. L'acqua, sperata da tanto e che da 3 giorni pareva proprio vicina, non è ancora venuta e la campagna brucia. Buon per noi, che vi è la sorgente vicina ed è così ricca d'acque. Ho aperto i canali. Poco sollievo per le piante che hanno le foglie vizze e coperte di polvere. Ma quel tanto da tenerle in vita, se piovesse. Gioacchino, con l'ansia di tutti gli agricoltori, scruta il cielo, mentre Anna, stanca, si sventola con un ventaglio che pare fatto con una foglia secca di palma, intrecciata con fili multicolori che la tengono rigida. La parente dice: là, oltre il grande Ermon, sorgono nubi veloci, vento di settentrione. Rinfrescherà e forse darà acqua. È 3 giorni che si leva e poi cade col sorger della luna. Farà così ancora. Gioacchino è sconfortato. Torniamo in casa. Anche qui non si respira. E poi penso che sia bene tornare, dice Anna, che sembra ancor più olivastra per un pallore che le è venuto sul viso. Soffri? No, ma sento quella gran pace che ho sentito nel Tempio quando mi fu fatta grazia e che ho sentito ancora quando seppi d'esser madre. È come un'estasi, un dolce sonno del corpo, mentre lo spirito giubila e si placa in una pace senza paragone umano. Ti ho amato, Gioacchino, e quando sono entrata nella tua casa e mi sono detta «Sono sposa di un giusto», ho avuto pace, e così tutte le volte e il tuo provvido amore aveva cure per la tua Anna. Ma questa pace è diversa. Vedi, io credo che è una pace come quella che dovette invadere, come olio che si spande e molce, lo spirito di Giacobbe, nostro padre, dopo il suo sogno d'angeli. E meglio ancora, simile alla pace gioiosa dei Tobia, dopo che Raffaele si manifestò loro. Se mi disprofondo, nel gustarla essa sempre più cresce. È come io salissi per gli spazi azzurri del cielo, e non so perché, ma quando io ho in me questa gioia pacifica, io ho un cantico in cuore, come quello del vecchio Tobia. Mi pare sia stato scritto per quest'ora, per questa gioia, per la terra di Israele che la riceve, per Gerusalemme peccatrice e ora perdonata, ma non ridete dei deliri di una madre, ma quando dico ringrazia il Signore per i tuoi beni e benedici il Dio dei secoli affinché riedifichi in te il suo tabernacolo. Io penso che colui che riedificherà nella Gerusalemme il tabernacolo del Dio vero sarà questo che sta per nascere. E penso ancora che non più della città santa, ma della mia creatura sia profetizzata la sorte quando il cantico dice «Tu brillerai di luce splendida, tutti i popoli della terra a te si prostreranno». Le nazioni verranno a te, portando doni. Adoreranno in te il Signore e terranno come santa la tua terra, perché dentro di te invocheranno il grande nome. Tu sarai felice nei tuoi figli, perché tutti saranno benedetti e si riuniranno presso il Signore. Beati quelli che ti amano e gioiscono della tua pace. E la prima a gioirne sono io, la sua madre beata. Anna si trascolora e si accende, come cosa portata da luce lunare a gran fuoco e viceversa, nel dire queste parole. Delle dolci lacrime le scorrono sulle gote, né se ne avvede, e sorride alla sua gioia. E intanto va verso casa fra lo sposo e la parente, che ascoltano e tacciono commossi. Si affrettano perché le nubi, spinte da un vento alto, galoppano e crescono per il cielo, e la pianura si fa scura e abbrividisce per un avviso di temporale. Quando giungono alla soglia di casa, un primo lampo livido solca il cielo e il rumore del primo tuono pare il rullare di un'enorme gran cassa che si mesca all'arpeggio delle prime gocce sulle foglie arse. Entrano tutti e Anna si ritira, mentre Gioacchino, raggiunto dai garzoni, parla sulla porta di questa tanto attesa acqua che è benedizione per la terra sitibonda. Ma la gioia si muta in timore, perché viene un temporale violentissimo, con fulmini e nubi cariche di grandine. Se la nube rompe, l'uva e le ulive saranno frante come da mola. Miseri noi! Un'altra ansia poi Gioacchino, per la sposa a cui è giunta l'ora di dare alla luce il figlio. La parente lo rassicura che Anna non soffre affatto, ma egli è in orgasmo e ogni volta che la parente o altre donne, fra cui la mamma di Alfeo, escono dalla stanza di Anna per poi tornarvi con acqua calda i bacili e lini asciugati alla fiamma, che splende ilare sul focolare centrale in un'ampia cucina, va e chiede, e non si placa per le loro rassicurazioni. Anche l'assenza di gridi da parte di Anna lo preoccupa. Dice: «Io sono uomo e non ho mai visto partorire, ma mi ricordo d'aver sentito dire che l'assenza di doglie è fatale». Viene la sera, anticipata dalla furia temporalesca che è violentissima. Acqua torrenziale, vento, fulmini, vi è di tutto, meno la grandine che è andata ad abbattersi altrove. Uno dei garzoni nota questa violenza e dice: «Sembra che Satana sia uscito coi suoi demoni dalla Geenna. Guarda che nubi nere! Senti che fiato di zolfo è nell'aria, e fischi e sibili e voci di lamento e maledizione. Se è lui, è furente questa sera». L'altro garzone ride e dice: «Gli sarà sfuggita una grande preda, oppure Michele lo ha percosso con nuova folgore di Dio, e lui ne ha corna e coda mozze e arse». Passa di corsa una donna e grida: «Gioacchino sta per nascere, e tutto fu svelto e felice», e scompare con un'anforetta fra le mani. Il temporale cade di colpo, dopo un ultimo fulmine così violento che sbatte contro le pareti i tre uomini, e sul davanti della casa, nel suolo dell'orto, resta a suo ricordo una buca nera e fumante. E mentre un vagito, che pare il lamento di una tortorina che per la prima volta non pigoli più, ma tubi, viene da oltre la porta di Anna, un enorme arcobaleno stende la sua fascia a semicerchio su tutta l'ampiezza del cielo. Sorge, o perlomeno pare sorgere, dalla cima dell'Ermon che, baciata da una lama di sole, pare di alabastro di un bianco rosa delicatissimo. Si alza fino al più terso cielo di settembre e, valicando per spazi detersi da ogni impurità, sorvola le colline di Galilea e la piana che appare fra due alberi di fico che è a sud e poi ancora un altro monte, e sembra posare la sua punta estrema all'estremo orizzonte, là dove un'aspra catena di monti chiude ogni altra veduta.
«Che cosa mai vista! Guardate, guardate! Pare che leghi in un cerchio tutta la terra di Israele, e già, ma guardate, già vi è una stella mentre ancora non è scomparso il sole. Che stella! Brilla come un enorme diamante! E la luna, là, è tutta piena, mentre ancora mancano 3 giorni al suo esserlo, ma guardate come splende!»
Le donne sopraggiungono festanti, con un batuffolino roseo fra candide tele.
È Maria, la mamma. Una Maria piccolina che potrebbe dormire fra il cerchio di braccia di un fanciullo. Una Maria lunga al massimo quanto un braccio, una testolina di avorio tinto di rosa tenue e dalle labbruzze di carminio, che non piangono già più, ma fanno l'istintivo atto di succhiare, così piccine che non si sa come faranno a prendere un capezzolo. Un nasetto minuto fra 2 gotine tonde e, quando stuzzicandola le fanno aprire gli occhietti, 2 pezzettini di cielo, 2 puntini innocenti azzurri che guardano e non vedono, fra ciglia sottili e di un biondo quasi roseo, tanto è biondo. Anche i capellucci sulla testolina tonda hanno la velatura roseo bionda di certi mieli che sono quasi bianchi. Per orecchie, 2 conchigliette rosee e trasparenti, perfette. E per manine, cosa sono quelle 2 cosine che annaspano per l'aria e poi vanno alla bocca? Chiuse come ora, 2 bocci di rosa borraccina che abbiano fenduto il verde dei sepali e sporgano la loro seta di rosa tenue, aperte come ora due gioiellini d'avorio appena rosato, di alabastro appena rosato, con cinque pallide granate per unghiette. Come faranno quelle manine ad asciugare tanto pianto? E i piedini dove sono? Per ora sono solo uno zampettio nascosto fra i lini. Ma ecco che la parente si siede e la scopre. Oh, i piedini, lunghi un 4 centimetri, hanno per pianta una conchiglia corallata, per dorso una conchiglia di neve venata d'azzurro, per ditine dei capolavori di scultura lillipuziana, anche loro coronate di piccole scaglie di granata pallida. Ma come si troveranno, sandaletti, quando quei piedini di bambola faranno i primi passi, tanto piccini da poter stare su quei piedini? E come faranno quei piedini a fare tanto aspro cammino e sorreggere tanto dolore sotto una croce? Ma ora questo non si sa, e si ride e sorride del suo annaspare e sgambettare, delle belle gambette tornite, delle cosce minute che fanno fossette e braccialetti tanto sono grassottelle, della pancina, una coppa capovolta, del piccolo torace perfetto, sotto la cui seta candida si vede il moto del respiro e certo si ode se, come fa il padre felice ora, gli si appoggia la bocca ad un bacio, battere un cuoricino che è il più bello che ha la terra nei secoli dei secoli, l'unico cuore immacolato di uomo. E la schiena? Ecco che la rivoltano e si vede la falcatura delle reni e poi le spalle grassottelle e la nuca rosea così forte che, ecco, la testolina si alza sull'arco delle vertebre minute e pare il capino di un uccello che scruti intorno il mondo nuovo che vede e ha un gridino di protesta per esser così mostrata, lei, la pura e casta, agli occhi di tanti, lei che uomo non vedrà mai più nuda, la tutta vergine, la santa ed immacolata. Coprite, coprite questo boccio di giglio che non sarà mai aperto sulla terra e che darà, più bello ancor di lei, il suo fiore, pur restando boccio. Solo nei cieli il giglio del Trino Signore aprirà tutti i suoi petali, perché lassù non vi è polvere di colpa che possa involontariamente profanare quel candore. Perché lassù vi è da accogliere, alla vista di tutto l'empireo, il Trino Iddio che ora, fra pochi anni, celato in un cuore senza macchia, sarà in lei, padre, figlio, sposo. Eccola di nuovo fra i lini e fra le braccia del padre terreno, cui ella somiglia. Non ora. Ora è un abbozzo d'uomo. Io dico che gli somiglia fatta donna. Della madre non ha nulla. Del padre il colore della pelle e degli occhi. E certo anche dei capelli che, se ora sono bianchi, in gioventù erano certo biondi, come lo dicono le sopracciglia. Del padre le fattezze, rese più perfette e gentili per esser lei donna e quella donna. Del padre il sorriso e lo sguardo e il modo di muoversi e la statura. Pensando a Gesù, come lo vedo, trovo che Anna ha dato la sua statura al nipote e il colore più avorio carico della pelle. Mentre Maria non ha quell'imponenza di Anna, una palma alta e flessuosa, ma la gentilezza del padre. Anche le donne parlano del temporale e del prodigio della luna, della stella, dell'immenso arcobaleno, mentre con Gioacchino entrano dalla madre felice e le rendono la creaturina. Anna sorride nel suo pensiero.
«È la stella!»
dice.
Il suo segno è nel cielo. Maria, arco di pace. Maria, stella mia. Maria, pura luna. Maria, perla nostra.
Maria la chiami?
Sì, Maria, stella eterna e luce e pace.
Ma vuol dire anche amarezza. Non temi portarle sventura?
Dio è con lei, è sua da prima che fosse. Egli la condurrà per le sue vie ed ogni amarezza si muterà in paradisiaco miele. Or sì, della tua mamma, ancor per un poco, prima di esser tutta di Dio.
E la visione a termine sul primo sonno di Anna, madre, e di Maria infante.
Dice Gesù: sorgi e ti affretta, piccola amica.
Ho ardente desiderio di portarti con me nell'azzurro paradisiaco della contemplazione della verginità di Maria. Ne uscirai con l'anima fresca, come fossi tu pure te stè creata dal Padre, una piccola Eva che ancora non conosce carne. Ne uscirai con lo spirito pieno di luce, perché ti tufferai nella contemplazione del capolavoro di Dio. Ne uscirai con tutto il tuo essere saturo d'amore, perché avrai compreso come sappia amare Dio. Parlare del concepimento di Maria, la senza macchia, vuol dire tuffarsi nell'azzurro, nella luce, nell'amore. Vieni e leggi le glorie di lei nel libro dell'Avo. Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio, avanti la creazione. Ab eterno fui stabilita, al principio, avanti che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi, ed io ero già concepita. Non ancora le sorgenti dell'acque rigurgitavano, ed i monti s'erano eretti nella loro grave mole. Nelle colline eran monili al sole, che io ero partorita. Dio non aveva ancora fatto la terra, i fiumi e i cardini del mondo, ed io ero. Quando preparava i cieli, io ero presente. Quando con legge immutabile chiuse sotto la volta l'abisso, quando rese stabile in alto la volta celeste e vi sospese le fonti delle acque, quando fissava al mare i suoi confini e dava leggi alle acque, quando dava leggi alle acque di non passare il loro termine, quando gettava i fondamenti della terra, io ero con lui a ordinare tutte le cose. Sempre nella gioia scherzavo dinanzi a lui continuamente, scherzavo nell'universo. Le avete applicate alla sapienza, ma parlan di lei, la bella madre, la santa madre, la vergine madre della sapienza, che io sono che ti parlo. Ho voluto che tu scrivessi il primo verso di questo inno in capo al libro che parla di lei, perché fosse confessata e nota la consolazione e la gioia di Dio, la ragione della sua costante, perfetta, intima letizia di questo Dio uno e trino, che vi regge e ama, e che dall'uomo ebbe tante ragioni di tristezza. La ragione per cui perpetuò la razza anche quando, alla prima prova, s'era meritata d'esser distrutta. La ragione del perdono che avete avuto. Aver Maria che lo amasse. Oh, ben meritava creare l'uomo e lasciarlo vivere e decretare di perdonarlo per avere la Vergine bella, la Vergine santa, la Vergine immacolata, la Vergine innamorata, la figlia diletta, la madre purissima, la sposa amorosa. Tanto e più ancora vi ha dato
e vi avrebbe dato il Dio pur di possedere la creatura delle sue delizie, il sole del suo sole, il fiore del suo giardino. E tanto vi continua a dare per lei, a richiesta di lei, per la gioia di lei, perché la sua gioia si riversa nella gioia di Dio e l'aumenta a bagliori che empiono di sfavillii la luce, la gran luce del paradiso. Ed ogni sfavillio è una grazia all'universo, alla razza dell'uomo, ai beati stessi, che rispondono con un loro sfavillante grido di alleluia ad ogni generazione di miracolo divino, creato dal desiderio del Dio Trino di vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine. Dio volle mettere un re nell'universo che egli aveva creato dal nulla. Un re che, per natura della materia, fosse il primo tra tutte le creature create con materia e dotate di materia. Un re che, per natura dello spirito, fosse poco men che divino, fuso alla grazia come era nella sua innocente prima giornata. Ma la mente suprema, a cui sono noti tutti gli avvenimenti più lontani nei secoli, la cui vista vede incessantemente tutto quanto era, è e sarà, e che, mentre contempla il passato e osserva il presente, ecco che sprofonda lo sguardo nell'ultimo futuro e non ignora come sarà il morire dell'ultimo uomo, senza confusione né discontinuità, non ha mai ignorato che il re da lui creato per essere semidivino al suo fianco in cielo, erede del padre, giunto adulto al suo regno dopo aver vissuto nella casa della madre, la terra con cui fu fatto, durante la sua puerizia di pargolo dell'Eterno per la sua giornata sulla terra, avrebbe commesso verso se stesso il delitto di uccidersi nella grazia e il ladrocinio di derubarsi del cielo. Perché allora lo ha creato? Certo molti se lo chiedono. Avreste preferito non essere? Non merita, anche per se stessa, pur così povera e ignuda e fatta aspra dalla vostra cattiveria, di esser vissuta questa giornata per conoscere e ammirare l'infinito bello che la mano di Dio ha seminato nell'universo? Per chi avrebbe fatto questi astri e pianeti che scorrono come saette e frecce, rigando l'arco del firmamento, o vanno e paiono lenti, vanno maestosi nella loro corsa di bolidi, regalandovi luci e stagioni e dandovi eterni, immutabili e permutabili sempre, una nuova pagina da leggere sull'azzurro, ogni sera, ogni mese, ogni anno, quasi volessero dirvi: dimenticate la carcere, lasciate le vostre stampe piene di cose oscure, putride, sporche, velenose, bugiarde, bestemmiatrici, corruttrici, e elevatevi, almeno con lo sguardo, nella illimitata libertà dei firmamenti. Fatevi un'anima azzurra, guardando tanto sereno. Fatevi una riserva di luce da portare nella vostra carcere buia. Leggete la parola che noi scriviamo, cantando il nostro coro siderale, più armonioso di quello tratto da organo di cattedrale. La parola che noi scriviamo splendendo, la parola che noi scriviamo amando, poiché sempre abbiamo presente colui che ci dette la gioia d'essere, e lo amiamo per averci dato questo essere, questo splendere, questo scorrere, questo esser liberi e belli in mezzo a questo azzurro soave, oltre il quale vediamo un azzurro ancor più sublime, il paradiso. E del quale compiamo la seconda parte del precetto d'amore amando voi, prossimo nostro universale, amandovi col darvi guida e luce, calore e bellezza. Leggete la parola che noi diciamo, ed è quella su cui regoliamo il nostro canto, il nostro splendere, il nostro ridere, Dio. Per chi avrebbe fatto quel liquido azzurro, specchio al cielo, via alla terra, sorriso d'acque, voce di onde, parola anch'essa che con fruscii di seta smossa, con risatelle di fanciulle serene, con sospiri di vecchi che ricordano e piangono, con schiaffi di violento e cozzi e muggiti e boati, sempre parla e dice «Dio». Il mare è per voi, come lo sono il cielo e gli astri, e col mare i laghi e i fiumi, gli stagni e i ruscelli e le sorgenti pure, che servono tutti a portarvi, a nutrirvi, a dissetarvi e mondarvi, e che vi servono servendo il Creatore, senza uscire a sommergervi come meritate. Per chi avrebbe fatto tutte le innumerabili famiglie degli animali, che sono fiori che volano cantando, che sono servi che corrono, che lavorano, che nutrono, che ricreano voi, i re? Per chi avrebbe fatto tutte le innumerabili famiglie delle piante e dei fiori che paiono farfalle, che paiono gemme e immoti uccellini, dei frutti che paiono monili o scrigni di gemme, e son tappeto ai vostri piedi, riparo alle vostre teste, svago, utile, gioia alla mente, alle membra, alla vista e all'olfatto? Per chi avrebbe fatto i minerali fra le viscere del suolo e i sali disciolti in algide o bollenti sorgive, gli zolfi, gli iodi, i bromi, se non perché li godesse uno che non fosse Dio ma figlio di Dio? Uno, l'uomo. Alla gioia di Dio, al bisogno di Dio nulla occorreva. Egli si basta a se stesso. Non ha che contemplarsi per bearsi, nutrirsi, vivere e riposarsi. Tutto il creato non ha aumentato di un atomo la sua infinità in gioia, bellezza, vita, potenza. Ma tutto l'ha fatto per la creatura che ha voluto mettere re nell'opera da lui fatta, l'uomo. Per vedere tant'opera di Dio e per riconoscenza la sua potenza che ve la dona, merita di vivere. E di esser viventi dovete essere grati. L'avreste dovuto anche, se non foste stati redenti, altro che alla fine dei secoli, perché, nonostante siate stati nei primi, e lo siate tuttora singolarmente, prevaricatori, superbi, lussuriosi, omicidi, Dio vi concede ancora di godere del bello dell'universo, del buono dell'universo, e vi tratta come foste dei buoni, dei figli buoni a cui tutto è insegnato e concesso per rendere loro più dolce e sana la vita. Quanto sapete, lo sapete per lume di Dio. Quanto scoprite, lo scoprite per indicazione di Dio, nel bene. Le altre cognizioni e scoperte, che portano segno di male, vengono dal male supremo, Satana. La mente suprema, che nulla ignora, prima che l'uomo fosse, sapeva che l'uomo sarebbe stato di se stesso ladro e omicida. E poiché la bontà eterna non ha limiti nel suo essere buona, prima che la colpa fosse, pensò il mezzo per annullare la colpa. Il mezzo, io. Lo strumento per fare del mezzo uno strumento operante, Maria. E la Vergine fu creata nel pensiero sublime di Dio. Tutte le cose sono state create per me, figlio diletto del Padre. Io, re, avrei dovuto avere sotto il mio piede di re divino tappeti e gioielli quale nessuna reggia ne ebbe, e canti e voci e servi e ministri intorno al mio essere quanti nessun sovrano ne ebbe, e fiori e gemme, tutto il sublime, il grandioso, il gentile, il minuto è possibile trarre dal pensiero di un Dio. Ma io dovevo essere carne oltre che spirito, carne per salvare la carne, carne per sublimare la carne, portandola in cielo molti secoli avanti l'ora, perché la carne abitata dallo spirito è il capolavoro di Dio, e per essa era stato fatto il cielo. Per essere carne avevo bisogno di una madre, per essere Dio avevo bisogno che il Padre fosse Dio. Ecco allora Dio crearsi la sposa e dirle: «Vieni, meco, al mio fianco vedi quanto io faccio per il figlio nostro. Guarda e giubila, eterna vergine, fanciulla eterna, ed il tuo riso empia questo empireo, e dia agli angeli la nota iniziale, al paradiso insegni l'armonia celeste. Io ti guardo e ti vedo quale sarai, o donna immacolata, che ora sei solo spirito, lo spirito in cui io mi beo. Io ti guardo e do l'azzurro del tuo sguardo al mare e al firmamento, il colore dei tuoi capelli al grano santo, il candore al giglio e il roseo alla rosa, come è la tua epidermide di seta. Copio le perle dai tuoi denti minuti, faccio le dolci fragole guardando la tua bocca, agli usignoli metto in gola le tue note e alle tortore il tuo pianto. E leggendo i tuoi futuri pensieri, udendo i palpiti del tuo cuore, io ho il motivo di guida nel creare. Vieni, mia gioia, abiti i mondi per trastullo, sinché mi sarai luce danzante nel pensiero. I mondi per tuo riso, abiti i serti di stelle e le collane d'astri. Mettiti la luna sotto i piedi gentili, fasciati nella sciarpa stellare di Galatea. Sono per te le stelle di pianeti. Vieni e godi vedendo i fiori, che saranno giuoco al tuo bambino e guanciale al figlio del tuo seno. Vieni e vedi creare le pecore e gli agnelli, le aquile e le colombe. Sii mi presso mentre faccio le coppe dei mari e dei fiumi, e alzo le montagne e le dipingo di neve e di selve, mentre semino le biade e gli alberi e le viti, e faccio l'ulivo per te, mia pacifica, e la vite per te, mio tralcio, che porterà il grappolo eucaristico. Scorri, vola, giubila, o mia bella, e il mondo universo, che si crea d'ora in ora, impari ad amarmi da te, amorosa, e si faccia più bello per il tuo riso, madre del mio figlio, regina del mio paradiso, amore del tuo Dio. E ancora, vedendo l'errore e mirandola senza errore: vieni a me, tu che cancelli l'amarezza della disubbidienza umana, della fornicazione umana con Satana e dell'umana ingratitudine. Io prenderò con te la rivincita su Satana. Dio, Padre Creatore, aveva creato l'uomo e la donna con una legge d'amore tanto perfetta, e voi non ne potete più nemmeno comprendere le perfezioni. E vi smarrite nel pensare a come sarebbe venuta la specie se l'uomo non l'avesse ottenuta con l'insegnamento di Satana. Guardate le piante da frutto e da seme. Ottengono seme e frutto mediante fornicazione, mediante una fecondazione su 100 coniugi? No. Dal fiore maschio esce il polline e, guidato da un complesso di leggi meteoriche e magnetiche, va all'ovario del fiore femmina. Questo si apre e lo riceve e produce. Non si sporca e lo rifiuta poi, come voi fate, per gustare il giorno dopo la stessa sensazione. Produce, e sino alla nuova stagione non si infiora, e quando si infiora è per riprodurre. Guardate gli animali, tutti. Avete mai visto un animale maschio ed uno femmina andare l'un verso l'altro per sterile abbraccio o lascivo commercio? No. Da vicino o da lontano, volando, strisciando, balzando o correndo, essi vanno, quando è l'ora, al rito fecondativo. Né vi si sottraggono fermandosi al godimento, ma vanno oltre, alle conseguenze serie e sante della prole. Unico scopo che nell'uomo, semidio per l'origine di grazia che io ho reso intera, dovrebbe fare accettare l'animalità dell'atto, necessario da quando siete discesi di un grado verso l'animale. Voi non fate come le piante e gli animali. Voi avete avuto a maestro Satana. Lo avete voluto a maestro e lo volete. E le opere che fate sono degne del maestro che avete voluto. Ma se foste stati fedeli a Dio, avreste avuto la gioia dei figli, santamente, senza dolore, senza spossarvi in copule oscene, indegne, che ignorano anche le bestie senz'anima ragionevole e spirituale. All'uomo e alla donna, depravati da Satana, Dio volle opporre l'uomo nato da donna, soprasublimata da Dio, al punto di generare senza aver conosciuto uomo. Fiore che genera fiore, senza bisogno di seme, ma per unico bacio del sole sul calice inviolato del Giglio Maria. La rivincita di Dio. Fischia, o Satana, il tuo livore mentre ella nasce. Questa pargola ti ha vinto. Prima che tu fossi il ribelle, il tortuoso, il corruttore, eri già il vinto, e lei è la tua vincitrice. 1000 eserciti schierati nulla possono contro la tua potenza. Cadono le armi degli uomini contro le tue scaglie, o perenne, e non vi è vento che valga a disperdere il lezzo del tuo fiato. Eppure questo calcagno d'infante, che è tanto roseo da parere l'interno di una camelia rosata, che è tanto liscio e morbido che la seta è aspra al paragone, che è tanto piccino che potrebbe entrare nel calice di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una scarpina, ecco che ti preme senza paura, ecco che ti confina nel tuo antro. Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in fuga, tu che non hai paura degli eserciti, e il suo alito purifica il mondo dal tuo fetore. Sei vinto. Il suo nome, il suo sguardo, la sua purezza sono lancia, folgore e pietrone che ti trafiggono, che ti abbattono, che ti imprigionano nella tua tana d'inferno, o maledetto, e hai tolto a Dio la gioia d'esser padre di tutti gli uomini creati. Inutilmente ormai li hai corrotti, questi che erano stati creati innocenti, portandoli a conoscere e a concepire attraverso assinuosità di lussuria, privando Dio, nella creatura sua diletta, di essere l'elargitore dei figli secondo regole che, se fossero state rispettate, avrebbero mantenuto sulla terra un equilibrio fra i sessi e le razze, atto ad evitare guerre fra popoli e sventure fra famiglie. Ubbidendo, avrebbero pur conosciuto l'amore. Anzi, solo ubbidendo avrebbero conosciuto l'amore e l'avrebbero avuto. Un possesso pieno e tranquillo di questa emanazione di Dio che dal soprannaturale scende all'inferiore, perché anche la carne ne giubili santamente, essa che è congiunta allo spirito e creata dallo stesso che le creò lo spirito. Ora il vostro amore, o uomini, i vostri amori, che sono? O libidine vestita da amore, o paura insanabile di perdere l'amore del coniuge per libidine sua e di altri. Non siete mai più sicuri del possesso del cuore dello sposo o della sposa, da quando libidine è nel mondo. E tremate, e piangete, divenite folli di gelosia, assassini talora per vendicare un tradimento, disperati talaltra, abulici in certi casi, dementi in altri. Ecco che hai fatto, Satana, ai figli di Dio. Questi che hai corrotti avrebbero conosciuto la gioia di aver figli senza avere il dolore, la gioia d'esser nati senza paura del morire. Ma ora sei vinto in una donna e per la donna. D'ora innanzi chi l'amerà tornerà ad esser di Dio, superando le tue tentazioni per poter guardare la sua immacolata purezza. D'ora innanzi, non potendo concepire senza dolore, le madri avranno lei per conforto. D'ora innanzi, l'avranno le spose a guida e i morenti a madre, per cui dolce sarà il morire su quel seno che è scudo contro te, maledetto, e contro il giudizio di Dio. Maria, piccola voce, hai visto la nascita del figlio della Vergine e la nascita al cielo della Vergine. Hai visto perciò che hai senza colpa è sconosciuta la pena del dare alla vita e la pena del darsi alla morte. Ma se alla superinnocente Madre di Dio fu riservata la perfezione dei celesti doni, a tutti che nei primi fossero rimasti innocenti e figli di Dio, sarebbe venuto il generare senza doglie, come era giusto per aver saputo congiungersi e concepire senza lussuria e morire senza affanno. La sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diletta ad una super perfezione che annullasse almeno in una ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana, per cui non da casto abbraccio d'uomo ma da divino amplesso che fa trasecolare lo spirito nell'estasi del fuoco sarebbe venuto il figlio. La verginità della Vergine. Vieni, medita questa verginità profonda che dà nel contemplarla vertigini d'abisso. Cosa è la povera verginità forzata della donna che nessun uomo ha sposato, meno che nulla. Cosa la verginità di quella che volle essere vergine per esser di Dio, ma sa esserlo solo nel corpo e non nello spirito, nel quale lascia entrare tanti estranei pensieri e carezza e accetta carezze di umani pensieri. Comincia ad essere una larva di verginità, ma ben poco ancora. Cosa è la verginità di una claustrata che vive solo di Dio? Molto. Ma sempre non è perfetta verginità rispetto a quella della madre mia. Un coniugio vi è sempre stato, anche nel più santo, quello di origine fra lo spirito e la colpa, quello che solo il battesimo scioglie. Scioglie, ma, come di donna separata da morte dello sposo, non rende verginità totale quale era quella dei primi avanti il peccato. Una cicatrice resta e duole, facendo ricordare di sé, ed è sempre pronta a rifiorire in piaga, come certi morbi che periodicamente i loro virus acutizzano. Nella Vergine non vi è questo segno di disciolto coniugio con la colpa. La sua anima appare bella e intatta, come quando il Padre la pensò, adunando in lei tutte le grazie. È la Vergine, è l'unica, è la perfetta, è la completa, pensata tale, generata tale, rimasta tale, incoronata tale, eternamente tale. È la Vergine, è l'abisso della intangibilità, della purezza, della grazia, che si perde nell'abisso da cui è scaturito. In Dio, intangibilità, purezza, grazia perfettissime. Ecco la rivincita del Dio trino ed uno. Contro alle creature profanate, egli alza questa stella di perfezione. Contro la curiosità malsana, questa schiva paga solo di amare Dio. Contro la scienza del male, questa sublime ignorante. In lei non è solo ignoranza dell'amore avvilito, non è solo ignoranza dell'amore che Dio aveva dato agli uomini sposi, ma più ancora. In lei è l'ignoranza dei fomiti, eredità del peccato. In lei vi è solo la sapienza gelida e incandescente dell'amore divino. Fuoco che corazza di ghiaccio la carne, perché sia specchio trasparente all'altare dove un Dio si sposa con una vergine e non si avvilisce, perché la sua perfezione abbraccia quella che, come si conviene a sposa, è di solo un punto inferiore allo sposo, a lui soggetta perché donna, ma senza macchia, come egli è.